mille cose da dire.
Ben già, siamo di nuovo online.
Che bello, che bello, che bello. Sono molto contento di dire a tutti quanti che siamo ancora su mille cose da dire. Su Your Podcast di Unigeradio, la voce dell'Università di Genova. E siamo con Milena Contini.
E Paolo Piccardo.
E Milena ci vuole parlare degli spaghetti western. Certo che se questo lo state ascoltando all'ora di pranzo potrebbe condizionare il vostro appetito. Di chi parliamo in particolare? Di colui che questo genere ha creato, Sergio Leone. E allora io ti chiedo subito, Milena, ma da cosa nasce questa tua passione verso Sergio Leone e il suo genere di film western?
Guarda Paolo, io ti potrei rispondere come farebbe Filippo Tommaso Marinetti e ti direi Claudio più cavalli. E adesso ti spiego perché. Io mi sono avvicinata a questi film grazie a mio papà, che era un grandissimo appassionato di Sergio Leone e che fin da piccolissima, ero alle elementari, mi ha fatto vedere i suoi film. E ho scoperto, parlando con amici e altri appassionati di cinema, che è una sorta di ricordo condiviso questo, cioè moltissime persone lontane tra loro cronologicamente, come background culturale, estrazione sociale, mi hanno detto: ma sai che anch'io andavo al cinema a vederli con mio papà, o li vedevo a casa di domenica quando pioveva con mio papà. Ed è una cosa che mi ha fatto molto piacere. Quindi da un lato Claudio, che è il nome di mio papà, e dall'altro cavalli, perché io sono sempre stata appassionatissima di equitazione e soprattutto ho un amore davvero viscerale per questi animali. E quindi da bambina guardavo ogni cosa che riguardava i cavalli e ovviamente i film western erano particolarmente gravidi di cavalli, ma io guardavo proprio di tutto, cioè guardavo una serie, non so se voi la ricordate, era degli anni 60-70 mi pare, che si chiamava Ai confini dell'Arizona. Consiglio a tutti di andare a cercare la sigla di apertura perché ha una musica fantastica e io non capivo molto perché ero davvero piccola, ma bastava che ci fossero i cavalli e ero contenta. Ma mi sono vista anche Corvo Rosso non avrà il mio scalpo, insomma ho spaziato in tutti i film, anche di guerra dove c'era la cavalleria. Poi quando ho incontrato Sergio Leone è stato davvero amore a prima visione più che a prima vista e quindi poi negli anni ho studiato, mi sono documentata, eccetera.
Sai che mio nonno mi portava lui a vedere questi film e lui li chiamava in genovese cavalli e pua, cavalli e polvere. Per cui per me da bambino il nome dei western, io non capivo quando mi dicevano guardiamo un western, non lo capivo perché mio nonno mi diceva andiamo a vedere dei cavalli e pua. Quindi come vedi c'era comunque, i cavalli erano presenti, erano sempre la parte fondamentale. C'è un primo titolo che ti ricordi?
Del primo film che ho visto di Sergio Leone?
O il primo, allora, western, a seconda come preferisci. O il primo western,
allora,
o il primo
sicuramente
Sergio
il primo western, no, non era di Sergio Leone. Secondo me era uno di quei western con John Wayne, quelli tremendi, noiosi, che adesso rivederli sarebbe veramente una tortura. Però sì, io avevo abbastanza accesso libero al televisore. E quindi mi ritrovavo magari di sera in orari in cui su Rete 4 davano questi film un po' mattonata e me li guardavo. Tra l'altro ci tengo a precisare che io oggi non parlo da vera e propria esperta, perché io non insegno storia del cinema, io insegno letteratura italiana e quindi parlo da appassionata, anche se comunque negli anni ovviamente ho acquisito qualche competenza, anche perché da 19 anni partecipo con entusiasmo a un cineforum e l'ideatore di questo cineforum dopo le vacanze sarà nostro ospite, così vi do anche un'anteprima. Che dici Paolo, parliamo un attimo di questi film? Perché forse
tutti
gli ascoltatori li conoscono.
Prima di arrivare direttamente a qualche titolo e così parlare anche dei film, delle trame, degli attori, c'è una cosa che colpisce, che tu l'hai detta per quelli che si chiamavano una volta telefilm, che tu hai chiamato serie, perché usiamo il termine giusto degli anni 50, erano i telefilm, tipo quelli ai confini dell'Arizona, e lì c'era, hai parlato della colonna sonora, e quindi cominciamo subito con la colonna sonora degli spaghetti western.
Vabbè, Morricone. Cioè, diciamo che gli spaghetti western, secondo me, sono dei capolavori, perché sono veramente dei prodotti, anche se io odio usare la parola prodotto, però in questo caso rende molto bene l'idea, perfetti, cioè sono cesellati in ogni dettaglio. La musica, dobbiamo neanche parlarne, essendo di Morricone, che è diventato anche famoso grazie agli spaghetti western, è di un livello eccelso, crea un vero e proprio dialogo con quello che viene rappresentato, è secondo me uno degli attori, perché è come se ci parlasse in qualche modo, e questo non è scontato, anche perché stiamo parlando degli anni 60, prima 60 poi 70, non di oggi in cui c'è un altro tipo di sperimentazione. Io magari non mi concentrerò sulle trame, perché chiunque può trovarli, vederli o leggere le trame, né sugli attori, anche se parliamo di attori davvero famosissimi, e nemmeno tanto sulla sceneggiatura, ma proprio su questi dettagli interessantissimi, e perché no anche sulle title sequence, che sono un'altra perla di questi.
E allora cominciamo con le title sequence, dai, parliamone.
Allora, io ti dico, 2 anni fa ho fatto una lezione all'Istituto Europeo di Design, nella quale ho, diciamo, applicato le teorie narratologiche proprio alle title sequence, quindi come i titoli di testa e di coda, ma soprattutto quelli di testa, facciano già parte della narrazione che poi viene a esplicitarsi all'interno del film. E per farlo mi sono servita anche, anzi soprattutto, delle title sequence dei film di Sergio Leone e soprattutto degli spaghetti western, perché sono davvero delle pietre miliari in questo senso. Non solo sono innovative punto di vista grafico, anche come tecniche, voglio dire, di post-produzione grafica, ma introducono già lo spettatore abituato a quelle title sequence fisse, noiosissime, con l'elenco di tutti gli attori principali, invece lo inseriscono all'interno già di quello che è il plot poi del film. Secondo me, tra l'altro, la migliore è quella di Qualche dollaro in più, che è il secondo film della trilogia del dollaro, che è composta appunto da Per un pugno di dollari, Qualche dollaro in più e Il buono, il brutto e il cattivo, tutti girati tra il 64 e il 66, mi pare. Ecco, nel secondo è già un pugno al fegato il primo minuto di girato, perché si vede questo uomo a cavallo lontanissimo che si sta avvicinando, e c'è la genialata che lo si sente fischiare, anche se ovviamente è impossibile perché è lontanissimo. A un certo punto qualcuno, che è nella prospettiva di chi guarda, gli spara, cade da cavallo, e lì partono le title sequence con il font tipico dei western, che però viene modificato in modo tale che prima di tutto appare insieme agli spari, e poi sembra che qualcuno stia sparando ai caratteri e questi vengono danneggiati, appunto come se fossero colpiti davvero dai proiettili. Ovvio che noi siamo abituati ormai a delle title sequence davvero raffinatissime anche dal punto di vista digitale, ma se pensiamo ai mezzi dell'epoca e all'idea che c'è alla base, è veramente già un capolavoro dentro il capolavoro.
Vorrei fare una citazione, visto che hai parlato del fischio, che tra l'altro nella musica di Morricone è un elemento molto importante che richiama proprio fischio e armonica, sono i due suoni che più richiamano le musiche di Morricone per il western, e il fischiatore, o comunque il suonatore di fischio con le labbra, era Alessandro Alessandroni, che è proprio stato reso famoso dal suo modo di fischiare, da come lui riusciva a modulare perfettamente all'interno di un'orchestrazione raffinata il proprio suono. Quindi volevo fare questo piccola perla, perché secondo me è giusto ricordare anche chi ha permesso alla musica di Morricone di diventare quello che è diventato.
Certo, ma poi mi dai anche il là per dire come Leone riuscisse davvero ad attorniarsi di personaggi straordinari e competenti ma anche innovatori. Lui, vabbè, scelse degli attori che poi anche grazie a lui sono diventati molto famosi, Clint Eastwood, ovviamente tutti lo sappiamo. E tra l'altro io avevo letto che Clint Eastwood all'inizio non voleva accettare, perché prima si era pensato ad attori più famosi di lui ai tempi, e poi gli era arrivata questa proposta. E Clint Eastwood racconta che lui non aveva nessuna intenzione di leggere il copione di Per un pugno di dollari, però poi era andato al cinema, aveva visto un film dell'orrore e non riusciva a prendere sonno perché continuava a rivivere le immagini terrificanti. E allora aveva preso questo copione, l'aveva letto tutto d'un fiato e alla fine aveva sentenziato: o sarà un flop o sarà un capolavoro che ricorderanno tutti. E quindi decise poi di partecipare e fu una doppia fortuna, fortuna per Leone perché era azzeccatissimo Clint Eastwood e dall'altra parte una grande fortuna per lo stesso Clint.
Varrebbe la pena
Però
sapere che film fosse quel film dell'orrore, perché meriterebbe un premio soltanto che per questo.
esatto, e glielo chiederemo, dai, domani lo chiamo e glielo chiedo, poi vi faccio
Ottima scelta.
sapere.
Ottimo, ottimo.
Poi vabbè, non li posso elencare tutti, però il mio preferito, quello che io amo davvero alla follia, è Gian Maria Volonté, che fa la parte di El Indio, indimenticabile. Ma a parte questi giganti, in realtà Leone era bravissimo a scegliere i comprimari, cioè se voi ci fate caso, nei suoi film hanno delle facce incredibili, non sono mai scontati, sono veramente diventano non delle macchiette, perché quando diventi macchietta c'è la farsa, c'è la risata facile, no, ti entrano dentro, sono penetranti con i loro volti e secondo me gli fu maestro anche Pasolini in questo senso, cioè secondo me anche Leone era andato un po' a cercarsele le facce che voleva, non si accontentava di quelli che si presentavano al provino.
Ci pensiamo bene, stiamo parlando di un periodo in cui l'igiene, in cui la cura della persona e di un luogo in cui ciò non avveniva. Io quando vedo film girati nel Medioevo e vedo contadini che sono con la dentatura perfetta e i capelli pettinati, mi rendo conto che è un falso, anche se è
Certo.
finzione, quindi poi si accetta tutto. Nei western, vedere il cavaliere che ti arriva sporco dopo la lunga cavalcata attraverso le aree desertiche quasi che ci sono, ha più senso piuttosto che quello che ti arriva pulito, che ha gli stivali, i camperos perfettamente lucidi. E lo stesso vale per le facce dei contadini, di persone che comunque, i peones, quelli che ti trovi in giro in molti dei film che ha fatto, che comunque sono persone che soffrivano per la vita che facevano. Io quando penso ai western, a parte appunto avere in mente Clint Eastwood, Lee Van Cleef è proprio il personaggio che personalmente, quando io ero bambino, lo preferivo. Perché aveva uno sguardo sornione, perché era più un personaggio con più espressione. Mi ricordo che, sempre parlando di Clint Eastwood, che oggi è un attore che ha fatto cose meravigliose e un regista altrettanto meraviglioso, finché faceva l'uomo dagli occhi di ghiaccio, si diceva che aveva soltanto due espressioni, a cavallo e giù da cavallo.
Sì, è vero, però secondo me è la chiave giusta per il suo personaggio. Non ha nome e non ha faccia. È così.
Andiamo
Quindi,
al
ma.
debito verso la filmografia, che è venuta dopo, cioè quante persone devono a lui qualcosa?
Tantissime, tantissime e non soltanto nel genere western, perché poi il suo stile è stato ripreso da grandissimi registi. Vabbè, tutti noi sappiamo dell'amore folle che nutre per Sergio Leone e Quentin Tarantino, ma io devo dirti che ultimamente ho rivisto C'era una volta il West, e che diciamo è il più difficile dei film di Leone, il più lento, il più lungo. L'ho rivisto e avevo i brividi perché mi sono accorta in modo macroscopico del debito di Tarantino nei suoi confronti. Cioè, se noi pensiamo, facciamo un esempio semplice con un altro western, ma di Tarantino, a Django, no? Ma ci sono quasi delle citazioni di C'era una volta l'West, e soprattutto quest'uso sublime del silenzio e della lentezza che non annoia. Cioè, in tutti i film di Sergio Leone ci sono dei momenti che sembrerebbero morti e invece sono ancora più vivi. A me capita spesso, perché di film ne vedo tanto, di avere la sensazione che film in cui ci sono colpi di scena ogni 5 secondi, tutto rapido, tutto veloce, siano noiosissimi. Ecco, i film di Sergio Leone a volte sono davvero lenti, sembra non succedere niente e non ho mai provato mezzo secondo di noia. Ecco, secondo me Tarantino è stato bravissimo a intercettare questo e poi a riproporlo all'interno dei suoi film. Ma a parte lui, non lo so, io non so se tu hai visto il film Dead Man del 95. Ecco, anche quel film, che è un po' una presa in giro anche di certi stilemi del western, soprattutto del western legato ai nativi americani, ha un debito, secondo me, immenso nei confronti di Sergio Leone. C'è poco da fare. Cioè, da lì devi passare, ed è inventato dagli statunitensi, sia stato talmente ritrasformato appunto in salsa di pomodoro che poi non hanno potuto prescindere da lui quelli che si sono messi a fare western dopo. Western di qualità, ovviamente, non spara.
E comunque stiamo parlando di Jim Jarmusch, quindi stiamo parlando di un regista che ha delle qualità sopraffine.
Sì, sì, indubbiamente, però secondo me in questo film gli strizza l'occhio parecchio. Non so quanto volontariamente, però gli strizza l'occhio.
Diciamo che noi sappiamo benissimo che quando si crea qualcosa, se abbiamo alle spalle una formazione, se abbiamo alle spalle una curiosità che ci ha portato a leggere o a vedere o ad ascoltare, alla fine in un modo o nell'altro quello che ci è arrivato ci influenza. A volte ci influenza anche quello che non ci è piaciuto. Stiamo avviandoci verso la chiusura, quindi la tua scena preferita.
Allora, prima posso fare tutto l'elenco. Ho detto della trilogia del dollaro, ho detto del mio preferito che c'era una volta l'West, però secondo me anche Giù la testa, che non è un western e che è un po' più tardo perché è del 71, ha delle spruzzate parecchio western, e lì viene portato avanti quello che è il dialogo tra il campo largo e il campo ristretto, che è un'altra firma di Sergio Leone, cioè le sue inquadrature strettissime sulle bocche, sugli occhi, sulle gocce di sudore, e qui mi collego a quello che mi hai chiesto. Allora, la mia scena preferita sono due. sicuramente
hai l'anarchia nell'anima come altri ospiti, vedo.
Esatto. No, non posso scegliere tra queste due, sarebbe come scegliere tra uno dei miei due figli. Quindi ti dico, la prima, a proposito di sudore, è la scena di Per qualche dollaro in più, dove c'è l'indio, che qui non sto spoilerando niente per quelli che non l'hanno visto, che uccide uno che l'ha tradito. Ma il punto è che tutta la scena è giocata su una musichetta che è un carillon fondamentalmente all'interno di una specie di orologio, e al termine di questa musichetta si spara. Non è il finale, che tutti sanno come andrà a finire questa scena, cioè che verrà sparato un colpo, ma è come viene girata, come vengono fatti appunto i campi stretti sui vari personaggi, e come Gianmaria Volonté sudi talmente tanto e talmente bene che a me viene caldo quando la vedo, e quindi mi sento lì in quella stanza con loro. L'altra scena è sicuramente la scena finale di C'era una volta l'West, perché è epica, ma è epica all'italiana, cioè non è un'epica un po' retorica alla statunitense, è davvero sentita e profondissima.
E quindi cosa consiglieresti a un neofita?
Allora, a un neofita dipende dal neofita. Se è molto giovane o abbastanza giovane, gli consiglierei di partire dalla trilogia del dollaro, sicuramente. Se invece ha, diciamo, le spalle più larghe e non capisco perché non siano già presenti Sergio Leone sulle sue spalle, ma ha soltanto questa lacuna, invece direi di partire sicuramente da C'era una volta l'West, perché lì si entra proprio nel mood Sergio Leone e è meno presente quella parte ironica che ad alcuni non piace del tutto, che è presente nella trilogia del dollaro. A me piace, nel senso che secondo me ha una sua utilità. Poi ovviamente un esperto può dire che alcune scene potevano essere girate meglio, eccetera. Però io che li ho visti da bambina, mi ricordo che ridevo. E fa bene ridere anche all'interno di film che in realtà hanno delle tematiche davvero drammatiche.
Vedi,
non posso più parlare.
Perché è finito il carillon. E quindi se fossi in una scena di Sergio Leone dovrei sparare. Invece di sparare, sai cosa dico? Dico che avete ascoltato Mille cose da dire con Milena Contini e
Paolo Piccardo
su UR Podcast, il podcast di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova. E se non fanno i cattivi vi verrà a trovare, sappiatelo, e non indosserà una stella, ma sicuramente due Colt pronte a fumare. E se volete scriverci e non fare i cattivi, cosa devono fare?
Scrivere su radio@unige.it mettendo nell'oggetto Mille cose da dire. Adesso io direi che ci andiamo a mangiare un bel piatto di spaghetti.
Io soprattutto mi prendo una salsa Pariglia per accompagnarli.
Fantastico. Io ho sempre desiderato mangiare i fagioli, e a me i fagioli non piacciono, come li mangiavano dalla padella direttamente. Che meraviglia.